Siamo tornati, siamo qui nell'ultimissima parte di Maracanã, in questo tratto finale che ci porta alla chiusura delle ore 17 per poi dare la linea a tutta C e proseguire con la programmazione. Caro Stefano, siccome si parla un po' di nomi di giocatori così, io volevo un po'... li conosciamo un po' meglio, ci facciamo raccontare un po' di cose.
Con
chi ne sa più di noi, e quindi ho detto vediamo, vabbè, intanto diamo il buon pomeriggio, aspetta che qui si è fermato tutto, diamo il buon pomeriggio a Roberto Gotta. Ciao Roberto,
grande,
ben trovato.
Roberto, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Ma dove sei?
Arrivo subito, sono un attimo in situazione intermedia, diciamo.
Tu sei sempre in viaggio, io quando ti chiamo sei sempre in viaggio.
Il problema è che devo risolvere la cosa, arrivo subito.
Va bene, allora Roberto, ti diamo tempo di sistemare. Do anche il buon pomeriggio a Federico Casotti. Ciao Federico, ben trovato.
Ciao a tutti, ciao anche a Roberto.
Adesso sta perfezionando il collegamento. Senti, approfitto della vostra presenza perché insomma stiamo leggendo dei nomi che sono così comunque vicino alle squadre italiane, no? Uno di questi è Sorloth. Vado subito da Federico, ti voglio chiedere un po', Federico, questo giocatore, abbiamo letto, sentito un po' di cose, un giocatore fisico, un centravanti che insomma in Spagna ha fatto bene, la Juventus avrebbe trovato l'accordo con il calciatore, manca adesso, bisogna capire con il club, però che acquisto fa la Juve, Federico?
Ma allora, io personalmente sono un estimatore di Sorloth da tempi non sospetti, nel senso che già quando lo prese la Real Sociedad, già la prima stagione della Real Sociedad, che pure non fu particolarmente esaltante, stiamo parlando di 4-5 anni fa, comunque aveva fatto intravedere delle qualità interessanti, aveva fatto bene, molto bene anche in Turchia, abbastanza bene anche in Olanda. È un giocatore che è esploso relativamente tardi, però va detto, perché comunque è esploso dopo i 26 anni, un centravanti, un 9, come ce ne sono pochi in questo momento, è ancora un 9 con la priorità di essere un grande finalizzatore, essenzialmente un finalizzatore, che è un aspetto che si è un po' perso se andiamo a vedere un po' le tendenze del calcio degli ultimi anni. Rimane però un tipo di giocatore di cui la Juventus ha estremamente bisogno, e guardando un po' al tipo di giocatore che può prendere la Juventus, al tipo di giocatore che il mercato offre, io onestamente in Europa non vedo molte alternative migliori in questo momento. E tra l'altro è un figlio d'arte lui, perché insomma è uno dei ai tempi della Norvegia degli anni 90, che affrontò l'Italia anche al mondiale, c'era il padre Goran Sorloth, c'era così come anche Boinen, Torsved, tutti i giocatori che giocano in Italia, tutti i figli d'arte, insomma si va a ricreare la Norvegia del 94 in Italia 30 anni dopo praticamente.
Ma c'è intanto Roberto, l'abbiamo ripristinato, sì, adesso ti sentiamo benissimo adesso Roberto.
Non pensavo esistessero più i contrassegni, imposte hanno suonato esattamente mentre rispondevo al telefono.
Vabbè, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Allora, arrivo anche da te, però voglio chiedere, non so se hai una curiosità Stefano da chiedere a Federico.
No,
io voglio, però gliela voglio chiedere, lui ci ha fatto la descrizione del giocatore, ma meglio dello stesso livello o più basso livello di Vlahovic?
Dice me o...
Federico, sì.
Allora, Vlahovic ha 4 anni meno, già questo è un aspetto importante, però bisogna anche fare un po' delle valutazioni su quelli che sono stati gli ultimi 4 anni di Sorloth e gli ultimi 4 anni di Vlahovic. Gli ultimi 4 anni di Vlahovic sono stati oggettivamente al di sotto degli standard, al di sotto delle aspettative, solo a tratti è riuscito a mostrare il potenziale che si intravedeva, più che si intravedeva quando venne preso dalla Juventus. Insomma, io ricordo che ancora nel 2021, quando lui era alla Fiorentina, se ne uscì con quella frase dove disse: io non mi sento così inferiore a Haaland. Era il 2021 e quella frase lì, in quel momento lì, aveva anche un senso. In quel momento lì, 5 anni dopo, al tirare delle somme, sono andati in due direzioni completamente completamente opposta ed è una, frase che, come si suol dire, è invecchiata molto male. Mm-hmm. Però, ecco, se vado a vedere il rendimento degli ultimi 4 anni di Sorloth e il rendimento degli ultimi 4 anni di Vlahovic, Sorloth mi dà appunto 4 anni anagrafici in più. Però il rendimento è stato un rendimento costante, ha fatto 20 gol l'anno scorso, quest'anno 13 giocando prevalentemente da subentrato, giocatore tendenzialmente integro, non ha avuto infortuni, stop a ripetizione come è stato invece Vlahovic, quindi per me magari ti dà meno prospettive, magari appunto è un orizzonte di 4 anni, mentre Vlahovic te ne può garantire di carriera al top magari ancora 6, 7, 8, ma su quei sui prossimi 4 anni, sull'immediato, secondo me Sorloth è un miglioramento.
Una delle migliori stagioni di Sorloth è stata al Trabzonspor nel 2019-2020 con 24 gol realizzati, poi 23 invece con il Villarreal 2023-24, 24-25, 20 gol l'ultimo campionato, 13 gol, io parlo di campionato di Liga, quindi dei campionati precedenti. Quindi diciamo così, ha fatto molto bene in Spagna negli ultimi 2 anni in particolare.
Affidabile.
Però anche Murici è molto forte in Spagna, poi quindi non la beccava, insomma.
Non ha avuto tempo.
Però anche il pirata, anche Mbappé, tu dici il pirata. Anche Mbappé, Yamal, non so male.
Il pirata Murici.
Vabbè, ho voluto fare il pirata. Allora, voglio andare invece da Roberto un po' su Greenwood, se ci vuoi dire qualcosa, insomma, giocatore che abbiamo apprezzato in Premier, luci e ombre, mentre con il Marsiglia meglio, insomma, alla Roma piace molto, a Gasperini piace molto, però bisogna superare la quota 50, hai sentito, sennò lì non...
Diciamo che il giocatore in sé vale tanto, il giocatore in sé per quello che dà in campo vale tanto, io ovviamente non sono in grado di dare minimamente una valutazione dal punto di vista numerico, valeva tanto al Manchester United fino a che non si è fermato per gli ovvi motivi. Tra l'altro, una curiosità è che lui giocava abbastanza prima, ma soprattutto con l'arrivo dei Rangnick aveva aumentato il numero di partite e di minuti giocati, visto che si parla di un personaggio abbastanza nelle cronache ultimamente per il calcio italiano, giocatore che era perfetto per quel Manchester United in cui c'era ancora Cavani, c'era ancora Cristiano Ronaldo, c'era Elanga che cominciava, perché comunque poteva adattarsi a essere il più duttile dei 3+1 davanti, ma anche quello che aveva la maggiore efficacia ovunque lo si mettesse, quindi il giocatore stava veramente emergendo prima di quella ovvio grossa grana che gli è capitata, che per la quale è stato estromesso in tempi record dal panorama dello United. Diciamo che quello che era emerso già era sufficiente a livello di pubbliche relazioni per creare problemi, poi sappiamo che le vicende giudiziarie sono state diverse, però un giocatore veramente di impatto notevole, si è visto poi anche negli anni successivi.
Stefano, qui parliamo di un giocatore che tecnico, un esterno forte. Però...
cresciuto, poi io ho visto qualche partita nel Marsiglia, Marco è diventato più trascinatore, più dentro la partita, meno talento così, no? Discontinuo, dai grandi colpi, però ci ha messo anche determinazione, corsa, più temperamento, cioè gli ha anche acquisito quel piacere di assumersi le responsabilità, quindi una leadership che pensavo che non potesse avere, invece qualche partita quest'anno al Marsiglia è stato leader.
C'è le valutazioni un po' più alte rispetto a quella di Sorloth, perché lì
però 50 secondo me rivale tutti adesso. Voglio dire, io Roberto aveva ragione, insomma non sta a noi fare le valutazioni, però
certo.
I prezzi che vanno in giro, se la Roma ha preso sui 30 milioni 50 rivale.
Sì. E Federico, vuoi aggiungere qualcosa anche su Greenwood?
Non so 50, se 50 sono tanti, cioè nel senso che la valutazione è una valutazione che presuppone poi anche da un punto di vista, insomma, considerando che i club ormai ragionano anche se non soprattutto anche in termini finanziari, e c'è anche un discorso di rivendita, di dire questo lo prendo per 50 e non ci voglio perdere, anzi voglio andarci a migliorare. Valutarlo 50 significa che tu ritieni che possa poi riuscire ad arrivare anche a 60-70 in prospettiva, all'apice della carriera. Ho qualche dubbio anche perché inevitabilmente la vicenda personale ne ha danneggiato l'immagine in una misura tale da limitarne anche il mercato, perché il mercato di Greenwood, è inutile girarci intorno, è comunque un mercato che insomma, è direttamente influenzato dal fatto che per molti club non è un'opzione portarselo in rosa per le ripercussioni di immagine dovute alle vicende personali a cui faceva accenno Roberto. Quindi è una situazione molto, sì. È un'ipotesi, è un nome, un trasferimento più complesso degli altri.
Sì, decisamente. Decisamente. Posso chiedervi però una cosa, visto che voi conoscete molto bene a livello del calcio internazionale, cioè sono due giocatori che entrambi possono far bene nel nostro campionato, oppure pensate più uno è predisposto? Diciamo così,
per me potrebbero fare bene entrambi,
tutte e due, tu dici sia Sorloth, sì, come centravanti, e Greenwood nel calcio
Sorloth
di Gasperini,
perché secondo me è intelligente, umile, si adatta, ha fatto vari campionati, si è giocato in Turchia, in Spagna, è un punto di riferimento alla nazionale norvegese, voglio dire, è un'esperienza, certo. È solido,
quindi tu
Atletico,
diciamo,
Madrid,
così.
Insomma, è una bella esperienza, che poi tu giochi 90 minuti e poi entri, però insomma sempre considerato anche un giocatore importante, Simone. Quindi non stiamo parlando di un clamoroso campione conclamato, ma è un giocatore solido, è affidabile, serio, mi sembra professionale. L'altro è Lampi, classe, sprint, strappo. Però hanno detto bene Federico, soprattutto Federico, anche Roberto, ma la vicenda pesa, Marco, quindi non lo so. Là, per carità, non bisogna avere pregiudizi, è una cosa superata, non entra a fare. Però, Marco, là dove vai, magari fai un'iniziativa sensibile su un fenomeno e ti ritorni. Cioè, c'è l'effetto, ti porti a casa un po'. Non lo so, Gasperini è innamorato di questo calciatore.
Sì.
Io non ti so dire poi come verrà gestita la cosa.
Roberto, sentivo Cannuivi e ti chiedo insomma se è un giocatore che può incidere, può, diciamo, entrare bene nel nostro campionato, mi riferisco a Greenwood, considerando anche questa situazione qui.
Sì, è chiaro che tutto quello che è stato detto relativo alla sua situazione personale incide proprio sul lato dell'immagine, pubbliche relazioni, perché comunque si sapeva già prima, ovunque vada c'è quest'ombra dietro, va in trasferta, trovi anche legittimamente gruppi di persone che contestano il fatto che sia stato utilizzato magari un sistema di valutazione diverso per lui rispetto a un non atleta, quindi è un elemento da considerare. Prettamente dal punto di vista tecnico è un giocatore di enorme impatto, che può essere di enorme impatto anche nel nostro campionato, perché ha comunque lo scatto nel breve, all'occhio per la porta. Stavo guardando prima una statistica, nella stagione migliore sua lui era quinto in Premier League per tiri nello specchio della porta sull'arco dei 90 minuti, quindi vuol dire anche la garanzia di avere uno che la porta la vede, poi ovviamente può essere gol o meno, ma era comunque un giocatore d'impatto, ripeto, da Rangnick in poi ha giocato praticamente sempre, quasi sempre sulla fascia destra, a volte in mezzo, magari in Coppa, in Coppa Europea, in partite in cui non c'era una necessità, quindi comunque dove lo metti produce, e questo ha un valore incalcolabile per
assolutamente,
noi.
Assolutamente. Vado anche da Federico, così chiudiamo, insomma, stessa domanda, Federico.
Sì.
Ti può incidere tutte e due, oppure vedi più uno predisposto rispetto all'altro?
Sono due giocatori, appunto, rimanendo al lato tecnico per quanto riguarda Greenwood, e tornando su Sorloth, sono due giocatori che vanno a risolvere dei problemi reali nei rispettivi club, quindi non stiamo parlando di nomi abbinati a casaccio, ma di nomi che quasi chirurgicamente vanno a risolvere sulla carta delle mancanze, delle carenze delle squadre che li prenderebbero. Quindi da questo punto di vista è un sì. Poi, insomma, tornando a Sorloth, con i centravanti, i centravanti che abbiamo visto quest'anno in Italia, e uno come Sorloth, diciamo, integro al centro dell'attacco, può fare in una stagione, può fare quello che ha fatto Malen in mezza stagione, la mezza stagione conclusa, cioè può diventare poi un potenziale capocannoniere della Serie A, ma semplicemente perché i numeri gli fanno capire quello. Poi tutto può essere, nel senso che lo scorso anno di David si diceva qualcosa di non molto diverso, andando a vedere i suoi numeri in carriera in Ligue 1, e lo stesso Openda comunque è uno che non più tardi di 2 anni fa era vice capocannoniere della Bundesliga e poi si è perso, quindi poi è anche un, però mi sembra anche un tipo di giocatore diverso, un tipo di attitudine, di approccio diverso. Storicamente la Juventus ha avuto sempre più fortuna con i giocatori, diciamo, del nord Europa, no? Rispetto proprio anche come modo di integrarsi nella filosofia del club, quindi insomma, diciamo che per entrambi potrebbe, dal punto di vista tecnico, sono due tasselli giusti.
Vabbè, staremo a vedere intanto quando si concluderanno le operazioni, perché al momento, diciamo così, sono delle trattative in atto, però la chiusura non c'è per nessuno dei due calciatori. Mi devo fermare, ringrazio tantissimo Roberto Gotta per essere stato con noi.
Ciao Roberto.
Grazie, un abbraccio prestissimo. Grazie Roberto, grazie.
Ciao.
Anche a Federico Casotti.
Federico,
un abbraccio e buon
a
lavoro.
Voi,
grazie. Allora, abbiamo ancora il tempo di qualche messaggio finale, ricordiamo che abbiamo letto appunto la news dell'esonero di Palladino, quindi si è liberata la panchina dell'Atalanta. E c'è il comunicato, eccolo qui, ufficiale ormai la notizia, come appunto riporta anche tutto Mercato Web, della sollevato dall'incarico, non sarà più l'allenatore dell'Atalanta e adesso la panchina è libera e quindi credo, insomma, che si andrà a definire la situazione di Maurizio Sarri, che guiderà appunto l'Atalanta il prossimo anno. Dammi un audio, Andrea, se c'è, così che stiamo in chiusura. 331 8200 213.
Buon pomeriggio. Volevo da voi una considerazione, ma è per Cassi. Non ho capito cosa vogliono fare. Vogliono vendere Palestra a un loro prezzo, giustamente, per poi andare a prendere Savona, come dicono in giro, che giocherebbe al suo ruolo. Ma che senso ha? Cioè, non ho capito, per fare cassetto, fare solo soldi. Non vinceranno mai niente senza più Gasperini, non vinceranno mai più niente.
Beh, io la sentenza non la faccio, però si sono sempre mossi così. Cioè, mi sembra un club che la cui struttura è quella.
Poi, che c'entra? Tu vendi un calciatore, reinvesti quella cifra e la
poi,
sposti.
Adesso non so se
parte,
prenderanno Savona o meno. Questo è un nome che abbiamo letto oggi.
Savona a prescindere, magari può essere.
Però loro hanno sempre ragionato così. E mi sembra che hanno fatto delle cose molto intelligenti, insomma, in questi anni.
Adesso
insomma,
ci mettiamo pure a criticare il lavoro dell'Atalanta.
Adesso vediamo, perché ci sarà una nuova coppia che sarà formata da Giuntoli e molto probabilmente Sarri, credo che sarà lui. Vediamo come lavoreranno.
Ha montato e rismontato una squadra negli anni ed è sempre stata molto forte, molto competitiva, è un esempio anche virtuoso da questo punto di vista.
Poi c'è stata sempre anche molta competenza nella scelta dei giocatori. Cioè, adesso vediamo, non vincerà più niente, non lo so.
Non è che quando hai venduto il Papu Gomez o hai perso Ilicic o Muriel o questi giocatori qua, con Miners, aiutami, quanti
sì, ma poi sono stati bravi a valorizzare anche alcuni calciatori. De Catelari, se ti ricordi, era un giocatore che non si sapeva che cos'era, va lì e diventa quello che avevamo visto.
Sempre continuato la Bruce.
Quindi non lo so, vediamo adesso come si muoverà con Sarri. C'è ancora un altro da recuperare. 331 8200 213, 56 sul cronometro.
Ciao Maurizio d'Assisi.
Maurizio d'Assisi.
Io penso che riprendere Conte alla Juve vuol dire soltanto non avere la possibilità di fare un cammino europeo.
Sì.
Conte nel campionato nazionale ti fa vincere magari lo scudetto, ma dal punto di nel doppio impegno fallisce sistematicamente l'Europa.
È la penna mondiale.
Sia appena mondiale, c'è un palloncino sopra. Vabbè, Conte, insomma, qualche dubbio del nostro amico. Allora, vai con ancora forse l'ultimo, dai, ce la facciamo.
Ciao Marco, non preoccuparti, l'italiano ci andrà al Napoli, ci andrà il prossimo anno, perché Allegri farà un flop, che è un fallimento, verrà cacciato, e quindi il prossimo anno tornerà sicuramente italiano, matematico.
Vabbè, non lo so, io invece mi sento di dire attenzione al Napoli, a Max insieme. Vediamo, vediamo, attenzione. C'è curiosità, poi tanto si deve ancora liberare, perché di fatto non è ancora l'allenatore, cioè non è l'allenatore del Napoli, è ancora del Milan. Quindi,
c'è due, tre cosette da risolvere.
Ancora sta in casa Milan e deve risolvere questa cosa della buona uscita. Si deve mettere seduto e...
Fenomenale!
Ho capito, si tratta tanta roba. Va bene, siamo arrivati al termine, quindi ci stiamo per salutare. L'appuntamento è come sempre domani a partire
dalle 13. Ciao Marco.
Vi lasciamo a tutta C naturalmente, alla programmazione di TV Radio. Scaricatevi sempre l'app, agli amici che sono davanti alla TV. Noi ritorniamo io e Stefano domani. Ciao a tutti, ciao ciao.